Ti ringraziamo, Signore, di darci un tempo per ascoltare la Tua parola. Fa che non ti resistiamo, che la Tua parola penetri in noi e che il nostro cuore sia aperto, perché nella Tua parola è il segreto della nostra identità, l'identità alla quale siamo chiamati.
Dunque, il brano su cui pregheremo questa sera è un brano di Isaia, che era la prima lettura di domenica scorsa nella liturgia della parola secondo il rito romano, ed è un brano magnifico che annuncia proprio l'annuncio e la promessa. Brevissimamente, il profeta Isaia, il libro del profeta Isaia, e il profeta Isaia è stato iniziato, Isaia ha vissuto nel 700, è nato nel 765 avanti Cristo, quindi 2740 anni fa. Il libro che riunisce le profezie e i testi di Isaia si è scoperto non essere stato scritto da un unico autore, ma da tre autori diversi: primo Isaia, secondo Isaia e terzo Isaia, che sono raggruppati in tre sezioni. Quindi quello che gli antichi e i tempi di Gesù probabilmente veniva inteso come un'unica serie di profezie, oggi si sa essere di diversi. Il primo libro, il primo Isaia, era lavorava, era in Gerusalemme e lavorava ai tempi di Re Acaz, forse, quando era imminente l'invasione assira. Il secondo e il terzo Isaia si riferiranno invece all'invasione babilonese e all'esilio babilonese. Comunque il tema è sempre quello di un invito a una conversione e di un invito a un ritorno a Dio e a una promessa. Il foglio che vi ho distribuito, quello sì perché era sufficientemente arcano, riunisce tutte le citazioni che nel Nuovo Testamento vengono fatte attingendo al libro di Isaia. No? Ed è interessante, ho riportato i versetti per interi, perché c'è come una sorta di, cioè è come leggerli in sequenza, dà un'idea di quanta di come fosse importante Isaia anche per i primi cristiani e al tempo di Gesù, no? Di come fossero intrecciate queste tradizioni e di quanto sia il debito che la tradizione cristiana ha nei confronti dell'Antico Testamento e delle antiche profezie, no? Il capitolo 35, che sta quasi alla conclusione del primo libro, recita: «Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca, sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Sharon. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio. Giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei cieli e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d'acqua, i luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno Via Santa. Nessun impuro la percorrerà, sarà una via che il suo popolo potrà percorrere e gli ignoranti non si smarriranno. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà e vi sosterrà. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Proviamo a attraversare insieme questo testo con...
Manca un pezzo,
io l'ho letto e... perché nel brano di domenica mancava, e allora nel cercare di averlo completo ne ho saltato un altro. Comunque, il capitolo 35 intero, per chi vorrà rifarlo a casa, questo è quello che ho letto, è completo. Quindi proviamo a pregarlo e a immergerci in questa magnifica profezia, che è la promessa delle promesse, utilizzando il metodo ignaziano, se possibile, no? Quindi vi condurrò senza usare più e passare ai commentari, no? E accedere a quello che i padri della Chiesa e le madri della Chiesa già hanno interpretato, ma a entrarci col metodo ignaziano. Immaginiamo dunque il deserto, la terra arida e la steppa, no? E pensiamolo proprio nella realtà di questi tre diversi modi di essere deserto. Nell'ebraico si usano tre parole diverse. Quindi uno è un deserto, una terra arida e una steppa. E sono loro, come realtà create, a doversi rallegrare. Questo apre delle immagini magnifiche, perché è un deserto che si rallegra. Che immagini evoca in noi? Che possibilità possiamo dare o intuire o vedere per queste terre diverse, aride, che si rallegrano e che fioriscono come fiore di narciso? Spingiamo l'immaginazione, quanto più ampio l'orizzonte, quanto più grande è questo deserto, questa terra desertica, arida, che fiorisce come un narciso. Quindi è come, sono due immagini, può fiorire di narciso, e il testo, la parola ebraica può anche essere tradotto come rosa, no? O anche come croco, qui viene usato narciso. Quindi immaginiamo questa terra coperta di fiori, ma che anche è un fiore esso stesso, e incarna il movimento del fiore che si apre, che spande profumo e che sale verso il cielo. E si riempie di gloria, si riempie di onore, si riempie di, come il Libano, quindi immaginiamo una terra, il Libano, lo splendore del Carmelo e di Sharon. Immaginiamo, anche attraversando la nostra memoria, i nostri ricordi infantili, i paesaggi che abbiamo attraversato, delle terre che diventano splendide, che sono splendide per natura, no? Quali caratteristiche hanno nel nostro cuore, nella nostra memoria, nella nostra esperienza. E su queste terre, ora splendide come dei fiori, entra, si affaccia, si esprime, in un certo senso esplode, no? Appare la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Quindi Dio si affaccia su questa terra, sul deserto, trasformato in una terra fiorita. E ora possiamo sì chiedere la grazia di poter immaginare, se non vedere, noi stessi, la gloria del Signore e la magnificenza di Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Qui, se prima c'erano delle immagini di creature naturali, no? Delle immagini di paesaggi che esprimevano una vita naturale, una bellezza pura, si inseriscono delle persone. No? E inizia un dialogo, cioè un'esortazione da parte di chi? Chi è la voce narrante? Chi sta con la voce del profeta esortando a irrobustire le mani fiacche? E chi riceve questa esortazione? Proviamo a sentire da quale parte sentiamo di essere, tra coloro che esortano e quindi in un certo senso hanno intuito, hanno ereditato, hanno fatto propria la promessa di poter vedere la gloria del Signore, si fidano di questa promessa e confidano in questa promessa al punto di poter invitare altri a seguirla, oppure siamo tra coloro che hanno le mani fiacche, deboli, le ginocchia che vacillano e il cuore smarrito. E com'è questo popolo dal cuore smarrito? E forse se consideriamo quanto antico è questo brano, 2700 anni, e se riconosciamo quanto è stato parte e che grande parte abbia avuto nella tradizione del popolo di Israele e poi nella tradizione cristiana, quanto spesso è stato letto, quanto spesso è stato recitato, i testimoni dell'uno e dell'altra parte, sono migliaia di migliaia di migliaia. No? Se sono 2 miliardi di cristiani sulla Terra, pensiamo a quante migliaia di persone hanno ricevuto questa esortazione prima di noi. E quante centinaia e forse migliaia di sacerdoti e di religiosi e di fedeli, di mamme e di nonne si sono fatte carico di chiamare e di invitare la comunità a questo livello di speranza e di fiducia e di certezza nell'avvento del Messia. Non temete, coraggio. Ecco il vostro Dio. Giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli, Dio, viene a salvarvi. Forse la parola vendetta non è nelle nostre sensibilità, ci sembra, ma pensiamo anche a quante persone, a quanti popoli, a quante oppressioni hanno attraversato la storia e come è importante la giustizia di Dio. Che sconfiggerà il male. Che ricompenserà il bene. E tra questi popoli, tra questa gente, tra questi poveri, che siamo noi stessi e siamo al nostro tempo e siamo tante persone nel nostro tempo. Immaginiamo di vedere la sorpresa, come abbiamo visto e come stiamo vedendo in Gesù che guarisce, no? Abbiamo osservato delle persone particolari e altre ne osserveremo, e questa appunto nel Vangelo di Matteo: si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Immaginiamo queste persone e tante altre vedere ribaltata la propria vita nel giorno del Signore. E queste stesse terre, questo stesso deserto, si copre d'acqua, di sorgenti, torrenti, e dunque la vegetazione, la terra bruciata, quindi ritorna all'immagine di prima. Possiamo pensare, no, di tornare all'immagine che avevamo costruito prima, che si era presentata a noi prima, oppure un nuovo territorio attraversato da fiumi, torrenti e acque, abbondante vita, che diventa palude, si copre d'acqua. E tutti i pericoli, no? Come si ritorna questa immagine, ma a questo punto come è passata. Ma possiamo configurare anche i luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli, diventeranno canneti e giuncaie. E forse agli sciacalli possiamo dare un volto anche, no? Renderli umani, renderli parte della storia, magari trasformarli in carri armati. magari in terreni minati. È una nuova immagine. Il sentiero è la strada che verrà chiamata e verrà riconosciuta come via santa, la via della santità. Come immaginiamo questa via, questo sentiero? Magari sopraelevato un po' rispetto al terreno, che improvvisamente, quindi c'è un deserto che si copre d'acqua e di vegetazione, di fiori, attraversato da una strada e questa strada poco a poco si riempie di persone, immaginiamo le persone e noi con loro. E la sensazione, nessuno impuro la percorrerà, nessun malvagio la percorrerà. Non ci saranno sciacalli, ma neanche delle persone cattive, no? Non più persone cattive, non abbiamo più niente da temere. E non solo non abbiamo più niente da temere, ma non abbiamo più niente da temere esattamente come siamo. E l'ignorante, quindi i poveri di spirito, i miti, no? Possiamo riprendere le beatitudini, i semplici. Non c'è privilegio dell'intelligenza, privilegio di casta. Per poter camminare su questa strada. Gli ignoranti e noi con essi non si smarriranno. E di nuovo, non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà o vi sosterrà. Dall'esilio tornano, no? Da tutti gli esili nei quali la sofferenza e la prevaricazione ha costretto questo popolo, ma ha costretto magari noi stessi, ritornano i riscattati dal Signore, vengono riconosciuti, vengono chiamati per nome probabilmente, no? E giubilano di nuovo questa strada, questo sentiero, comunque lo vogliamo immaginare. Non solo non c'è pericolo per noi, ma non siamo soli. E possiamo godere, gioire e giubilare insieme a tutti gli altri verso Gerusalemme, che diventerà la Gerusalemme celeste nella tradizione cristiana. E questa immagine bellissima che sul capo di ciascuno, sulla testa di ciascuno, splenderà felicità perenne. Una gioia che non finisce mai, 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 mai. E fuggiranno tristezza e pianto. possiamo forse farlo ora, forse farlo a casa, figurare, dare una, personificare la tristezza e il pianto, è come proprio affidarle, è una promessa per il futuro, ma possiamo cominciare a costruirle, a figurarla e a darle corpo, no? Nella nostra immaginazione, nel nostro cuore fin da ora. La figura, il tipo della tristezza e del pianto, che vanno via per noi, che siamo insieme agli altri sulla strada, e quanto più riusciamo a vedere altri sulla strada, tanto più consentiamo a noi stessi di essere parte di questi altri e di assaporare già nell'ora la prospettiva di questa gioia, di questa felicità, e immaginare già fin d'ora, come se fosse un lasciare sull'altare di Dio le nostre tristezze e il nostro pianto, vederle allontanarsi, no? Proseguiranno, è un'immagine futura, ma almeno nell'immaginazione le abbiamo viste allontanarsi da noi.